Un saluto a tutti e grazie ancora per avermi invitato ad aiutarvi ad introdurvi nello spirito di preghiera di questa mezza giornata di ritiro, come ho fatto le altre tre volte. Mi piace cominciare così, con leggendo qualche passo di Papa Francesco che ci introduce alla preghiera. Questi brani sono presi dalla recente Gaudete et Exultate, alla fine, no? Dopo averci introdotto in tanti aspetti della chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, e c'è un paragrafo che si intitola In preghiera costante. E leggo solo qualche passo, saltando un po', solo per introdurci nello stile di preghiera di questa giornata. Infine, malgrado sembri ovvio, ricordiamo che la santità è fatta di apertura abituale alla trascendenza, che si esprime nella preghiera e nell'adorazione. Il santo è una persona dallo spirito orante che ha bisogno di comunicare con Dio. È uno che non sopporta di soffocare nell'immanenza chiusa di questo mondo, e in mezzo ai suoi sforzi e al suo donarsi sospira per Dio, esce da sé nella lode e allarga i propri confini nella contemplazione del Signore. Sono necessari alcuni momenti dedicati solo a Dio, in solitudine con Lui. Per Santa Teresa d'Avila la preghiera è un intimo rapporto d'amicizia, un frequente trattenimento da solo a solo con colui da cui sappiamo d'essere amati. La preghiera fiduciosa è una risposta del cuore che si apre a Dio a tu per tu, dove si fanno tacere tutte le voci per ascoltare la soave voce del Signore che risuona nel silenzio. In tale silenzio è possibile discernere alla luce dello Spirito le vie di santità che il Signore ci propone. Diversamente tutte le nostre decisioni potranno essere soltanto decorazioni, tra virgolette, che invece di esaltare il Vangelo nella nostra vita lo ricopriranno e lo soffocheranno. Per ogni discepolo è indispensabile stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare da Lui, imparare sempre. Se non ascoltiamo tutte le nostre parole saranno unicamente rumori che non servono a niente. Ricordiamo che la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto, che ricompone la nostra umanità, anche quella frammentata per le fatiche della vita o segnata dal peccato. Non dobbiamo addomesticare la potenza del volto di Cristo. Dunque mi permetto di chiederti: ci sono momenti in cui ti poni alla sua presenza in silenzio, rimani con lui senza fretta, ti lasci guardare da lui, lasci che il suo fuoco infiammi il tuo cuore? Se non permetti che lui alimenti in esso il calore dell'amore e della tenerezza, non avrai fuoco, e così come potrai infiammare il cuore degli altri con la tua testimonianza e le tue parole? E se davanti al volto di Cristo ancora non riesci a lasciarti guarire e trasformare, allora penetra nelle viscere del Signore, entra nelle sue piaghe, perché lì ha sede la misericordia divina. E poi accenna al fatto che questo silenzio orante non è un'evasione che nega il mondo intorno a noi, neanche la storia scompare. La storia è presente nella nostra preghiera, la memoria di ciò che Dio ha fatto in noi, la supplica anche è valida e va tenuta viva, la supplica di intercessione in modo particolare, perché è un atto di fiducia in Dio insieme a un'espressione di amore al prossimo. E se veramente riconosciamo che Dio esiste, non possiamo fare meno di adorarlo, a volte in un silenzio colmo di ammirazione o di cantare a Lui con lode festosa. E la lettura orante della parola di Dio, più dolce del miele e spada a doppio taglio, ci permette di rimanere in ascolto del Maestro affinché sia lampada per i nostri passi, luce sul nostro cammino. E l'incontro con Gesù nelle Scritture ci conduce all'Eucaristia, dove la stessa parola raggiunge la sua massima efficacia, perché è presenza reale di colui che è parola vivente. E io cerco di aiutarvi un po' a percorrere nel breve questo piccolo cammino, una mia meditazione su alcuni aspetti della parola di Dio e poi per introdurci all'adorazione dell'Eucaristia. Quelli che sono venuti agli altri ritiri qua sanno che ho scelto come tema il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, soprattutto a partire da quelle parole in cui ci cerchiamo di immedesimarci di quei due discepoli che gli chiedono al Maestro dove dimora, ma prendendo quella risposta di Gesù, venite e vedrete, non solo legate a quel pomeriggio, ma a tutto il cammino che avrebbero fatto con lui, intendendo un po', così per avere una chiave di lettura del Vangelo di Giovanni in particolare, l'esperienza che i discepoli fanno con il Maestro come un progressivo rispondere a questa domanda, no? Vi faccio, se mi seguite, se venite nella mia sequela, io vi farò scoprire davvero dove dimoro, no? Che non è una risposta unica, non è una risposta legata solo alla materialità di quel momento. E in effetti così poi noi abbiamo, negli scorsi ritiri, ci siamo soffermati su alcuni di questi luoghi, a volte fisici, a volte simbolici, il luogo dell'amicizia, della fraternità, dove Gesù abita. Poi ci siamo soffermati sulla casa delle nozze di Cana, sulla casa di Betania. E l'ultima volta terminavamo così con un accenno alla dimora del Cenacolo, su cui vorrei oggi ritornare. Io vorrei tornare su tre luoghi dell'abitare di Gesù, il Cenacolo, il Golgota, il Sepolcro e poi di nuovo il Cenacolo da risorto. Spero di fare solo brevi accenni, ma perché ciascuno di voi possa poi nell'adorazione eucaristica scegliere uno di questi luoghi, o tutti, ma per poter entrare in dialogo con e adorante con il Signore che è presente in questo luogo. Io penso che appunto nella narrazione dei discorsi che Giovanni ci riporta nel Cenacolo con Gesù, dalla ricchezza insomma, sempre nuova, però io potevo soffermarmi oggi sul fatto che proprio mi colpiva che in quei capitoli proprio il verbo dimorare, quello stesso verbo in greco che in greco è il verbo meno, che i due discepoli con i quali esprimono la domanda dove dimori? Dove dimori, maestro? E ecco Gesù, questo verbo che è molto importante in Giovanni, soprattutto nel capitolo 14, 15 del Vangelo di Giovanni, lo usa 15 volte. Quindi lui dimorando in quel tempo, diciamo, particolarmente intenso dell'addio, prima della sua morte in croce, dimorando nel Cenacolo, in quel luogo scelto, diciamo, con molta accuratezza, che è il luogo dell'amarli fino alla fine, no? E usa tante volte questo verbo del dimorare per esprimere un po' il mistero, di Dio che è venuto ad abitare in mezzo a noi e di Dio che desidera essere la nostra dimora e allo stesso tempo che desidera abitare in noi. Poi altre volte in questi brani del Vangelo di Giovanni usa altri verbi, per esempio il verbo stare, essere, no? Io in me, no, scusate, Dio il Padre in me, io in voi, eccetera. Fino a circa una trentina di volte in cui Gesù esprime con un verbo o con l'altro questo mistero della presenza, dell'abitare. Vi richiamo alcune cose che voi conoscete bene, per esempio, non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, e quindi il sostantivo. Se no, vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me perché dove sono io siate anche voi. L'essere come abitare. E più avanti il Vangelo che abbiamo letto oggi, o leggeremo oggi nella messa della festa di oggi, Filippo che chiede, Signore, mostraci il Padre, ci basta. Gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, sono con voi, cioè abito con voi. Chi ha visto me ha visto il Padre, come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Io dimoro nel Padre, il Padre in me. Le parole che io dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me, qui è proprio il verbo pater en emoi menon, cioè il Padre dimora in me. Compie le sue opere, credete a me, io sono nel Padre, il Padre in me, se non altro credetelo per le opere stesse. E poi, quando parla del Paraclito, pregherò il Padre, gli vi darà un altro Paraclito perché rimanga, e la traduzione italiana sappiamo che esprime in questo modo quello stesso verbo, che però per me, letto in greco, mi dà la risonanza della risposta del Signore, una risposta piena, definitiva, progressiva, no? Una rivelazione. Sul vero luogo dove lui abita. E quindi anche il Paraclito lui prega al Padre perché dimori con voi per sempre, perché abiti con voi per sempre. Voi lo conoscete perché egli rimane, dimora presso di voi e sarà in voi. Più avanti, se uno mi ama, la domanda di Giuda, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo lui e prenderemo dimora, monen. Presso di lui. E si capisce che questa dimensione dell'abitare è una dimensione che nel Vangelo di Giovanni Gesù usa per svelare il mistero, un aspetto, no, del mistero dell'incarnazione e del mistero della comunione con lui che viene ad instaurare, con lui, con il Padre, con lo Spirito Santo. E pensate che poi dopo, quando per noi è il capitolo quindicesimo, quando introduce l'immagine della vita dei tralci, a quel punto questo verbo dimorare sembra un ritornello continuamente citato 10 volte, no? E ve lo rilengo in questo senso, dimorate, sì, dico dimorare invece che rimanere, no? Perché è lo stesso verbo, dimorate in me e io in voi. Come il tralcio non può fare frutto da se stesso se non dimora nella vite, così anche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non dimora in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Dimorate nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Forse vi ricorderete che appunto nella recentissima Gaudete et Exultate, il Papa a un certo punto fa questa osservazione che siamo abituati, così dice il Papa, no, a considerare la dimora del Signore in noi, ma è quasi più importante considerarci noi dimoranti in lui, no? Noi viviamo in lui e quindi stiamo in lui ovunque siamo, ovunque operiamo. E quindi penso che queste parole ci dicono che il cenacolo, che dal punto di vista umano è l'ultima dimora di Gesù, bella, positiva, cioè il luogo della comunione con i suoi, il luogo dell'amore, possiamo dire così, che si esprime anche nei gesti, si esprime anche se Giovanni non lo cita nell'Eucaristia, si esprime nel rendere capaci i suoi discepoli di fare questo, fate questo in memoria di me, dono che noi stessi abbiamo ricevuto in modo del tutto immeritato. E lo sappiamo bene e lo abbiamo ricevuto proprio in continuità con quel primo dono che Gesù ha dato ai suoi. E in continuità queste, le mani, no, sul capo, il dono che abbiamo ricevuto attraverso la Chiesa, attraverso i successori degli Apostoli, no, che ci rende capaci di rinnovare il sacrificio di Cristo, la sua donazione di sé sull'altare, no? Lo stesso sacrificio del Calvario. È la prima, è una dimora che Gesù considera dimora, è forse l'ultima casa, no? Dove sente anche l'affetto dei suoi, anche se mescolato con tutta la capacità di tradirlo, di rinnegarlo, dove però l'amore vince sempre, no? Io notavo che quando, anche nel Vangelo di Giovanni, quando c'è la rivelazione del tradimento di Giuda e più avanti la rivelazione del rinnegamento di Pietro, noi a volte lo leggiamo, anzi nel Mercoledì Santo si legge, ecco, questi due episodi negativi uno dietro l'altro, ma nella liturgia salta, ma a me piace ricordare che esiste, che tra le due rivelazioni di negatività dei suoi discepoli c'è dentro la rivelazione del comandamento nuovo dell'amore. E nei sinottici si nota che lo stesso, no? La rivelazione del tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro c'è dentro l'istituzione dell'Eucaristia, come a dire che l'amore di Dio, la misericordia di Dio è sempre superiore a qualunque nostra debolezza, è sempre vince, no? Ed è sempre presente proprio in mezzo, no? L'ultima casa dove Gesù esprime l'amore in pienezza, lo esprime positivamente con le sue parole, prima del Getsemani, della casa di Caifa, no? Chi è stato a Gerusalemme ricorda quelle scale, no? Tra il Getsemani e la casa di Caifa, anche la scoperta di quel luogo dove forse, di quella cella, no? Buia, dove probabilmente Gesù ha passato quella notte, e del luogo del processo, del Calvario, no? Ma è la dimora che in qualche modo Gesù ci segnala come dimora per eccellenza del suo abitare in mezzo a noi, con tutti questi accenni al dimorare, e a cui forse noi dobbiamo tornare per trovarlo, no? Dove dimora il Maestro? Venite, vedrete, venite nel cenacolo, no? Il luogo dove io vi lavo i piedi, il luogo dove io vi dono questo, a noi sacerdoti, questo dono di fare questo in memoria di me, questo, ecco, e dove, e poi vi radunerete per ritrovare la fraternità dopo la dispersione, e dove vi radunerete con mia madre per essere rivestiti di potenza dall'alto. Ecco, il secondo luogo, cioè, a me costava un po' a considerarlo una dimora, ma indubbiamente penso che è inevitabile, no? Considerare il Golgotha, il Calvario, la croce, come ecco, dimora del Signore, dove il luogo dove Lui abita. Venite, vedrete lì, in quel momento solo il discepolo amato riesce a resistere, altri lo guardano da lontano. E però anche questa immagine della croce ha qualcosa di familiare, no? O molto di familiare. Letto in questi termini, se volete anche così, quel gesto da parte dei soldati forse è stato solo un non rovinare, un abito ben fatto, ecco, c'è un abito, ecco, che Gesù avrà ricevuto dal dono, probabilmente di sua madre o di qualche donna che lo amava. È un elemento familiare, anche se bistrattato. La presenza di Maria, la presenza del discepolo amato, mi richiama quasi quella prima casa, no, del venite e vedrete del primo giorno, no, di quel pomeriggio, di quel pomeriggio alle 4 che durò fino a sera. C'è una continuità, di rivelazione del luogo dove il verbo incarnato, il verbo di Dio incarnato ha scelto di dimorare, i vari luoghi che ci indicano un cammino. E quella stessa richiesta o sete, no? Che anche se il verbo che usa è un verbo che si usa nella Bibbia proprio in senso spirituale, e chi ha sete venga a me e beva, però è anche una richiesta che può avere risonanze familiari, no? In ogni caso, l'aspetto di quella scena della crocifissione narrata da Giovanni più forte da un punto di vista familiare è proprio la scena centrale, no? Sappiamo che la scena della crocifissione narrata da Giovanni ha cinque quadri, tutti collegati, dopo il processo di Pilato c'è cinque quadri, tutti collegati tra di loro, però anche in un certo senso autonomi. Appunto, il primo è la crocifissione l'iscrizione di Pilato che esprime e manifesta al mondo questa verità nelle tre lingue conosciute di allora. La seconda scena è proprio i soldati che si spartiscono le vesti e tirano a sorte sulla tunica. La terza, che quindi è centrale, è l'incontro, è il dialogo con la madre. E poi la quarta è appunto o sete, è la morte di Gesù in croce. La quinta è sintetizzando, no? Il colpo di lancia al petto di Gesù. Allora, ecco, volevo soffermarmi su questa scena, infine, molto conosciuta da tutti, ma che ci può aiutare oggi nella nostra preghiera, sul luogo centrale, no? Dicono appunto gli esegeti, che questa centralità anche letteraria, no? Questa terza scena la rende importantissima nel racconto di Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Vedete come anche il clima di questo stare sotto la croce è comunque un clima familiare. A volte ho cercato di usare questa immagine, l'avrete fatto sicuramente anche voi, quando è più evidente che in una famiglia è presente la croce, o che magari è proprio presente nell'ambito dei legami familiari, ed è la croce sicuramente più dolorosa. E Gesù allora, vedendo la madre, accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio», poi disse al discepolo: «Ecco tua madre», e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Io ho ripassato alcune cose che dice della Poterie, qualcosa che è una bella meditazione di Hermes Ronchi, è uno studio di Alberto Valentini, no? Che ha un libro molto bello su Maria nella scrittura. E da questi autori colgo, ecco, intanto c'è come una sorta di climax. Per due volte, per sei volte viene citata la madre in questi tre versetti, no? Per sei volte. Quindi è lei in qualche modo la protagonista, dopo Gesù, di queste parole. E c'è un passaggio: nelle prime due volte è sua madre, due volte sua madre, la sorella di sua madre. Poi dopo diventa la madre, come se fosse prima la madre di Gesù, poi comincia a essere una madre che sta perdendo il figlio, e poi diventa tua madre, quando nelle parole al discepolo, cioè ha riacquistato un figlio nel quale, sappiamo, la tradizione della Chiesa ricca vede tutti noi. Forse noi oggi la possiamo leggere, questo brano del Vangelo, anche sappiamo benissimo che è applicabile a tutti i discepoli, a tutti i cristiani. Ma forse a noi come sacerdoti, forse in un modo speciale, possiamo leggerlo anche così. Per la configurazione con Cristo che abbiamo immeritata, ma a servizio della configurazione con Cristo di tutti, ma forse nostra madre, Maria, vuole anche dirci oggi che è a noi particolarmente vicina, è a noi sacerdoti particolarmente, come dire, affezionata, è per noi particolarmente madre. Ecco, quel discepolo che l'accolse con sé, dice la traduzione, ed è una bella traduzione, no, rispetto a forse a quella antica, l'accolse nella sua casa, perché eista idia, dice il greco, e è bello vedere come sono state date varie interpretazioni. Appunto, all'inizio, un po' alcuni pensano proprio nella sua casa, la cosa nella sua casa, anche se era un po' un'eccezione, ma in questo non ci meravigliamo che Gesù inducesse a fare cose nuove, perché nel loro mondo la vedova che perdeva tutti andava nella casa del familiare più maggiore, no? Della sua famiglia d'origine. Può essere che Maria non avesse nessuno, ma può essere anche che, anzi, forse la cosa più probabile e la cosa più vera è che questa parola ha un significato che va molto al di là della banale pur importante accudimento di una donna vedova che rimane senza figlio. Quindi alcuni dicono nella sua casa, altri tra le sue cose, tra i suoi interessi, nella sua intimità, altri. E un'ultima interpretazione che io ho trovato è Vanni, che è ripreso da Valentini, dice: può significare anche che l'ha introdotta nella sua realtà ecclesiale, cioè nella chiesa che lui poi avrebbe fondato, no? Nella comunità che stava per suscitare. E probabilmente come la cosa migliore è tenere presente tutte queste cose insieme. Per noi in realtà sono importanti le seconde, le terze, no? Cioè, ma comunque anche la materialità di percepire la madre di Cristo come madre nostra anche presente nella nostra casa può essere anche molto importante per noi, nel senso che Maria è una donna concreta, è una donna piena di tenerezza, è una donna piena di umanità, no? Sappiamo che a volte forse nella devozione l'abbiamo troppo spiritualizzata, è una donna attenta alla nostra umanità, quindi la possiamo invocare, chiedere aiuto e sostegno nella quotidianità anche della nostra casa, poi delle nostre cose, dei nostri interessi, delle nostre intenzioni, di tutta la realtà ecclesiale che ci è affidata da coltivare, da suscitare, da arricchire, e veramente nella Sacra Scrittura il nome Madre appare 334 volte con significati anche diversi, ma il vocabolo figlio appare più di 5.000 volte, no? Quindi forse la Sacra Scrittura ci invita a scoprire con stupore la nostra condizione di figli di Dio sicuramente, ma anche di figli di Maria, di prendere sul serio ancora una volta questo invito di Gesù, questo ecco tua madre, che poi noi veramente è una madre che mi piace dirlo spesso quando parlo di lei, ma avendo riflettuto un po' su di lei, penso è normale che sia stata con Gesù tutto il tempo, anche se il Vangelo la cita poche volte, cioè è infinitamente interessata alla sua missione, al suo ministero, anche alla sua umanità, alla cura di lui, no? E così fa con noi, a questo discepolo viene invitato da Gesù quando dice ecco tua madre. Lo schema letterario è proprio uno schema di rivelazione, no? Il profeta che guarda, che scopre un mistero presente nella persona e poi glielo rivela, no? Proprio la parola ecco, la parola greca è un participio passato, cioè, scusate, c'è un participio del verbo rao, cioè quindi, scusate, è un imperativo, no? Guarda, guarda, guarda tua madre, guarda tua madre. È un invito a guardarla, a contemplarla, perché lei con tutta la sua vita ci può insegnare come accade con la madre e con i genitori nella vita. Quindi lei ci può davvero, se noi la guardiamo, se noi la accogliamo dentro la nostra vita, dentro la nostra preghiera, allora ci può continuamente ricordare, come fanno sempre le donne, hanno questa capacità di memoria, di conservare nel cuore, ci può ricordare quello che anche è accaduto a lei e con la sua vita ce lo ricorda, che noi siamo chiamati, che noi siamo discepoli, che noi siamo figli, che noi, anche noi siamo chiamati a conservare nel cuore tutto quello che Dio ha fatto nella nostra vita per ringraziare, per chiedere perdono, per fare tesoro, per prendere da questo tesoro cose vecchie, cose nuove per il nostro ministero, per la nostra predicazione. E ci insegna il silenzio, ci insegna ad essere molto umani, per poter essere molto divini in lei. Questa natura umana e divina del figlio sono assolutamente uniti e che la rendono madre di Dio. Quindi ci insegna costantemente con questa fonte inesauribile che l'umano e il divino devono sempre, cioè, possono essere coniugati perfettamente. Ci insegna anche noi a essere madri quando Gesù dice che chi ascolta la sua parola è sua madre, no? Ogni discepolo è chiamato ad essere in qualche modo madre di Cristo in un modo misterioso, mio fratello, sorella e madre, e quindi ci insegna a essere madri, forse ci insegna a noi preti in modo particolare all'apertura con l'altro, no? E alla disponibilità sempre aperta anche quando ci sembra di aver esaurito le energie, no? Quella preghiera di Madre Teresa che diceva: Signore, quando sono triste, mandami qualcuno da consolare, quando ho fame, mandami qualcuno che io possa sfamare, quando non ho tempo, mandami qualcuno che io possa aiutare, almeno un momento. E questo a noi succede sicuramente molto spesso, no? Se leggiamo che è il Signore che ce lo manda, che è Maria che ci manda qualcuno, se noi accogliamo lei nella nostra vita, lei ci chiederà di accogliere, come ha fatto lungo tutta la nostra vita di ministero, innumerevoli volte, forse noi non ci abbiamo pensato, non ci siamo accorti che era lei. A volte quando vorremmo, diciamo, abbiamo grandi obiettivi di bene, no? Di trasformazione, lei ci può richiamare alla concretezza del fare una cosa alla volta, no? Quella che lei ci mette, ci porge. E in qualche modo magari il progetto può essere suo, non è detto che riusciamo a fare sì che sia nostro fino alla fine, no? Noi vediamo una parte del progetto divino sulla nostra vita, del progetto divino sul ministero che lui ci ha affidato. Lei invece che conserva nella storia del suo cuore tutta la nostra vita prima, anche della nostra infanzia, in realtà conserva nel suo cuore, nel suo sogno, tutto quello che il Signore vuole farci realizzare nel prossimo futuro, no? In tutta la vita che ci donerà. E noi così siamo tranquilli, lasciarci guidare da lei. Lei, in effetti, noi la accogliamo, ma come qualcuno ha fatto notare, non è semplicemente per proteggerla, soprattutto per accogliere la sua enorme ricchezza inesauribile, che nella casa del discepolo porta Cristo, e quindi ci fa in modo che noi possiamo sentirci, nonostante tutti i nostri limiti, i nostri peccati, le nostre debolezze, possiamo sentirci sempre un altro Cristo e lo stesso Cristo. Ci genera come credenti, come sacerdoti, tira fuori il meglio di noi stessi, no? E ci valorizza, ci rasserena, ci rassicura e ci fa capire qual è l'unicità della nostra creazione e anche l'unicità del nostro modo di essere cristiani, del nostro modo di essere sacerdoti. Ognuno secondo la sua via, no? Dice, il Papa ricordava in questa, nella Gaudete et Exsultate a proposito della chiamata alla santità, citando il Vaticano II, no? Ognuno secondo la propria via. E se, ecco, così come nel prologo si dice che chi ha accolto il verbo ha dato il potere di diventare figli, no? E così possiamo dire, se accogliamo Maria, lei ci darà il potere di diventare figli, no? È bello pensare che la Chiesa nasca da questa accoglienza reciproca tra madre e figlio. Possiamo pensare, se lo desideriamo, a quando celebriamo l'Eucaristia e pensare che la madre sta accanto a noi come sta accanto al discepolo amato sotto la croce, a quando noi applichiamo i meriti infiniti della passione, morte e risurrezione di Cristo al perdono dei peccati che abbiamo ricevuto nel Cenacolo, no? In questo luogo dove siamo tornati dopo la morte di Gesù, dopo il suo sepolcro e che il Signore ci ha dato la sera della risurrezione, questo potere totalmente suo e la madre ci sta accanto. Possiamo pensare che ci sta accanto nella predicazione, quando noi. Pensate al discepolo amato che guarda il colpo di lancia che squarcia il cuore di Cristo e mi vengono in mente quelle bellissime pagine di teologo Ratzinger, Introduzione al Cristianesimo, dove dice che questo cuore ha perso le pareti, no? Cioè, è diventato totalmente aperto, e facendo un parallelismo anche con classico, no? Con la costola di Adamo da cui è nata la Chiesa, no? Ecco, quando noi Giovanni contempla e poi predica, no? Secondo Agostino la nostra predicazione è contemplata alis tradere, no? Cioè passare ad altri ciò che noi abbiamo contemplato prima. Allora in questo lavoro di contemplare Maria ci sta accanto, nel lavoro di predicare ci sta accanto e quindi possiamo dire, ci sta accanto quando noi contempliamo il sepolcro nel quale è, che se volete, l'ultima casa di Gesù, uomo morto, però sempre Dio. Infatti Giovanni dice che è Gesù che hanno messo nel sepolcro, non il corpo di Gesù. E allo stesso tempo è la prima casa di Gesù risorto, di questa nuova umanità che è primizia della nostra futura e che per questo noi adoriamo, no? Questo sepolcro che è a Gerusalemme, così vicino alla croce, no? Così vicino alla croce che ci aiuta questa vicinanza, quando mi ha colpito molto, no? Questa vicinanza è proprio geografica alla croce, quindi come un invito a considerare sempre che la croce termina nella risurrezione. E noi contempliamo questo sepolcro come quell'accenno che fa il Vangelo di Giovanni, nuovo, in cui nessuno era mai stato, come il grembo di Maria, no? Che dà, ecco, come un'immagine del grembo virginale di Maria che dà una vita nuova a Cristo. E così, dopo aver contemplato questa ultima e prima dimora di Gesù morto e risorto, torniamo anche noi nel Cenacolo e lì partecipiamo, appunto, riceviamo questo dono immenso e inesprimibile, no? Di poter partecipare al perdono dei peccati che Dio fa. E a toccare le piaghe, a guardare, toccare le sue piaghe come un'apertura verso verso l'umanità redenta di Cristo e forse anche un richiamo a mettere le nostre piaghe in comunione con le piaghe del Signore. E torniamo nel cenacolo dove i discepoli si aiutano in quel momento di dispersione, si aiutano nella preghiera, pregano insieme, è il luogo della comunità, è il luogo della comunione, è il luogo dove forse imparano da Maria, pregando con Maria, a stimarsi a vicenda, ad essere a servizio gli uni degli altri, a perdonarsi a vicenda, ad essere sottomessi gli uni agli altri. E San Paolo, no? Che cito tra le righe, a confortarci a vicenda, edificandoci gli uni con gli altri, ad essere una sola cosa, no? Anche tra di noi, non solo nell'ecumenismo, per cui preghiamo, perché il mondo creda che questa è la preghiera che Gesù ha fatto, una preghiera sempre viva, no? Che ha fatto in quel luogo privilegiato della sua dimora. Ecco, io concludo le mie riflessioni e i miei suggerimenti di preghiera, appunto, che sono stati oggi su questi luoghi del dimorare del Verbo incarnato, il cenacolo, la croce sul Golgota, il sepolcro e di nuovo il cenacolo dove noi aspettiamo, anche in questo momento stiamo aspettando di essere rivestiti di potenza dall'alto e dove ritroviamo Maria. Io mi immagino che in quei giorni, al di là di quello che racconta la scrittura, gli apostoli hanno potuto attingere alla ricchezza del cuore di Maria, tutte quelle cose che lei conservava. E nell'assenza visibile di Gesù dopo l'ascensione, hanno potuto domandarle com'era, no? Cos'è stato nella sua vita Gesù, no? L'annunciazione, l'infanzia, insomma tutta la storia, la sua storia. E anche hanno potuto indagare quali erano i sogni di Gesù, oltre a quello che loro sapevano per la Chiesa futura, per quello che sarà, che dovrà accadere, no? Qualcosa di questo, anche dopo la Pentecoste, mi immagino che sia avvenuto qualche confidenza di Maria con i suoi, con quel discepolo amato che l'ha preso con sé, che l'ha presa con sé. Noi vogliamo metterci su questa strada. Abbiamo seguito Gesù, venite, vedrete per cercare di capire da lui dove abiti, Maestro, perché abbiamo voglia di stare con te, abbiamo bisogno della tua parola, abbiamo bisogno della tua salvezza, abbiamo bisogno della tua redenzione e abbiamo seguito questa strada e questa strada ci ha portato anche a Maria che ci aiuterà a proseguirla nel resto dei nostri giorni.